E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Sky Crime presenta Amore malato, gli angeli della morte di Saronno. Parte terza. Il delitto perfetto. Laura Taroni ha fatto diagnosticare un finto diabete al marito, Massimo Guerra, uccidendolo senza destare sospetti, grazie a crescenti dosi di cardiotonico e beta bloccanti disciolti nel caffè ogni mattina. Ora sembrerebbe toccare a Luciano Guerra, suocero di Laura. Viene ricoverato in ospedale in condizioni non buone, ma in ogni caso non particolarmente gravi. La scia di delitti può davvero proseguire. Possibile che Laura e Leonardo possano continuare indisturbati. Forse l'illusione di poter contare sulle proprie nozioni mediche porta a pensare a ogni futura uccisione proprio come un delitto perfetto, forse nemmeno considerato tale. E allora torniamo un'ultima volta su questa delicata profilazione per identificare il ragionamento di due rarissimi serial killer. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
Viene seguito in ospedale a Saronno e assistito puntualmente dai familiari che stavano lì giorno e notte. Nella rotazione dei familiari vi è stata anche la partecipazione di Laura Taroni.
Di Luciano Guerra torna a parlarcene l'ex comandante della caserma di Saronno, Giuseppe Regina, colui che ha condotto le indagini.
Sebbene la responsabile di quel reparto avesse sostanzialmente indicato la volontà che il dottor Cazzaniga non entrasse nel reparto e soprattutto non avesse a che fare con il paziente Guerra, ciò in realtà è avvenuto.
Sono stata avvisata dai colleghi che erano in turno, che si lamentavano del fatto che Cazzaniga, che era in turno quel giorno, aveva ricevuto numerose telefonate sull'utenza fissa, che Laura chiamava sia sul cellulare che sull'utenza del reparto.
Lei è l'infermiera Jessica Piras.
Quindi dopo un contatto, l'ennesimo contatto con Laura, lui si alza, mi hanno descritto che aprendo l'armadio dei farmaci aveva aspirato un farmaco e si era allontanato, dicendo che avrebbe raggiunto Laura nel reparto da suo, cioè nel reparto di medicina.
Dopo l'accesso in reparto di Leonardo Cazzaniga si assiste allo scadenzare degli eventi per come si è verificato negli altri casi in cui è stato applicato il protocollo. Le condizioni di salute di Luciano Guerra peggiorano, ha delle crisi respiratorie e questo peggioramento lo portano alla morte, verosimilmente anche a seguito dell'applicazione, anche in questo caso, del protocollo Cazzaniga.
Dopo circa 2 ore dall'allontanamento e dal rientro di Cazzaniga in reparto, l'OS del pronto soccorso era stata chiamata in medicina per trasportare la salma in camera mortuaria proprio di Guerra Luciano.
Luciano Guerra è il fondatore, insieme al fratello, dell'azienda agricola di famiglia e quindi ciò nella gestione dell'azienda costituiva un ostacolo all'idea della Taroni di poter eventualmente usufruire dei benefici dell'azienda stessa. Verosimilmente si è trattato di un regalo da parte di Leonardo Cazzaniga nei confronti dell'amata compagna, ma nell'ottica di eliminare tutti i componenti della famiglia che avevano in qualche modo un ruolo attivo nella gestione dell'azienda.
Il fatto di essersi trovati ha aumentato esponenzialmente questa voglia di mettersi insieme per fare qualcosa, ma non qualcosa di bello, qualcosa di brutto, soprattutto agli altri. La loro felicità dipendeva dal quanto male potessero fare.
Guarda, è una serata difficile.
Digli che sono pronto per arrivare.
No.
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 Vabbè.
Sai che io potrei ucciderli per te.
Laura Taroni, parlando con Leonardo Cazzariga, e per manifestarle quello che era il suo affetto, l'incondizionato affetto e disponibilità verso di lui, dice che lei è disposta anche ad uccidere i figli pur di fare qualcosa per lui.
L'avrebbe fatto? Materialmente credo di no.
Così crede il giornalista Gabriele Moroni.
C'è in Laura Taroni una continua tensione estremizzante, estremizza pensieri, sentimenti, atteggiamenti. Forse in quel momento vuol dire a Cazzariga ciò che lui si aspetta di sentirsi dire, forse coglie il narcisismo dell'uomo: io ti amo al punto che posso uccidere i miei figli. E Cazzariga ha invece un moto di negazione.
Come si può leggere dagli atti giudiziari, la donna era di carattere particolarmente autoritario, sempre generosa di schiaffoni. Inoltre la criticava anche per il suo aspetto fisico, dicendole che era grassa.
Laura Taroni ha sempre descritto la madre Maria Rita Clerici come severa, anaffettiva, a volte propensa a mezzi di punizione fisica, che le aveva anche tarpato i suoi sogni, le sue ambizioni di studi, di medicina.
Laura Taroni serbava verso la madre tanto rancore, perché la riteneva responsabile di aver avuto anche rapporti incestuosi col marito.
Laura Taroni ha narrato che dopo la morte della madre aveva ritrovato nella sua abitazione degli attrezzi erotici che ha riconosciuto essere stati acquistati da Massimo Guerra ed utilizzati dal marito con lei, deducendo che la madre potesse aver avuto una relazione con suo marito. Inoltre ha riferito di aver ritrovato due foto che ritraevano sua madre e suo marito, intenti in pratiche sessuali.
In realtà noi su questo aspetto della vita della mamma di Laura Taroni non abbiamo trovato alcun riscontro.
Un altro grande dubbio permane in relazione alle motivazioni per cui la Taroni avrebbe dichiarato questo. E quindi è una sua fantasia che ha trasferito verbalizzandola nella realtà per giustificare magari in un certo qual modo l'astio provato sia nei confronti del marito sia nei confronti della madre.
Su quest'odio sedimentato si innesta poi l'ostilità, l'aperta ostilità che Maria Rita Clerici manifesta per Leonardo Cazzariga.
Così viene descritto il rapporto fra Leonardo Cazzariga e Maria Rita Clerici. I due non erano mai andati d'accordo, tanto che li definiva la rana e lo scorpione. La madre affermava che Cazzariga era una persona antipatica, autoritaria.
Lei non tollerava la presenza di Cazzariga in casa, non voleva che si sostituisse al padre verso i nipoti e non accettava la presenza costante e continua di Leonardo Cazzariga a casa. Tra l'altro questa sua esplicita volontà la aveva portata sul finire del 2013, il 31 dicembre del 2013, a cacciare Cazzariga di casa a seguito di un violento litigio. Lei lo aveva anche spintonato per allontanarlo fuori di casa e Leonardo Cazzariga si stava quasi per scagliare fisicamente contro di lei per rispondere a questa forma di aggressione, chiamiamola così.
Arrivano persino a minacciarsi. Tu qui non entri più. Ti faccio fuori. Arriviamo al 2 gennaio 2014.
Leonardo Cazzariga viene visto prelevare dei farmaci dall'armadio della farmacia del pronto soccorso e a chi lo vede riferisce che quei farmaci servivano a curare la mamma di Laura, che non stava assolutamente bene. In realtà Maria Rita Clerici stava perfettamente in salute, aveva avuto qualche giorno prima un problema di natura influenzale che l'aveva superato.
3 gennaio 2014. Alle 8.41 Maria Rita Clerici fa una telefonata.
Maria Rita Clerici si sente con il compagno, come faceva abitualmente tutte le mattine, e addirittura prende accordi per vedersi alla sera. Nel corso della mattinata chiama una cugina che non sentiva da tempo e chiede notizie su come addestrare un cane. Le condizioni di Maria Rita Clerici cominciano a peggiorare.
Caliamoci in quel giorno, 4 gennaio del 2014, Maria Rita Clerici, la madre della Taroni, è arrivata in casa della figlia a Lomazzo. Soffre di una forte emicrania e di una influenza accompagnata da nausea.
Si sente le ossa come se avesse subito il passaggio di un treno sopra, comincia a manifestare per certi versi gli stessi sintomi e lo stesso malessere che aveva manifestato anche Massimo Guerra. Laura Taroni a un certo punto della tarda serata, quando le condizioni della madre si erano già notevolmente aggravate, chiama una suora della scuola dove frequentavano i figli per chiederle di venire a casa a guardare i figli, posto che lei doveva prestare assistenza alla madre. Effettivamente la suora va a casa, la prende i figli, li porta in un'altra stanza. In quel momento non vede particolare movimento attorno a Maria Rita Clerici. La invita più volte a chiamare il 118 perché comunque vedeva che questa donna stava male, ma da parte di Laura Taroni c'erano solo delle rassicurazioni: non potrebbero curarla meglio di come la sto curando io, la curiamo insieme a Leonardo Cazzaniga che mi ha dato le indicazioni per poterla curare. A un certo punto, dopo le 20, arriva a casa Leonardo Cazzaniga, nell'accezione dei presenti dovrebbe portare le cure per salvare la Maria Rita Clerici. In realtà vi è un continuo peggiorare della situazione di salute di Maria Rita Clerici fino a quando, probabilmente con un quadro ormai compromesso, si decide di chiamare il 118.
Pronto, emergenza sanitaria, cosa succede? Dottor Cazzaniga, sono il dottor Cazzaniga. Mi dica, dottore. Lavoro al pronto soccorso di Saronno. Sono qui a Lomazzo in via Sì, cosa è successo? Con una signora di 61 anni che oggi ha avuto un episodio dissolutivo della coscienza preceduto da febbre. E adesso è in arresto.
Ah, non risponde più? Quanti anni ha la signora?
61.
61? Mandiamo subito i soccorsi. Va bene, dottore.
Al loro arrivo, i soccorritori del 118 trovano Maria Rita Clerici distesa a terra, a petto nudo, intubata, con la figlia che sta eseguendo un massaggio cardiaco, mentre Leonardo Cazzaniga la sta ventilando con una bombola portatile e con un pallone ambu.
Mentre stanno procedendo a eseguire il massaggio cardiaco, la figlia, Laura Taroni, gli operatori dell'ambulanza si propongono di sostituirla, perché comunque era stato già uno sforzo importante verso quella pratica, verso quell'attività fisica, cosa che non viene assolutamente consentita di fare, così come non viene permesso a nessuno dei soccorritori di mettere le mani o di verificare quelli che sono i parametri vitali della signora. E quindi viene constatato il decesso di Maria Rita Clerici, decesso che viene constatato dallo stesso Leonardo Cazzaniga.
Voi siete arrivati e avete attaccato il DAE, giusto?
Sì, abbiamo solo attaccato il DAE. Non abbiamo fatto nient'altro perché stavano facendo loro.
Allora il medico in abitazione... Fatti dare il nome del medico.
Il nome... ti faccio parlare con lui.
Sono Cazzaniga, ciao.
Salve, dottore.
Sei un collega?
No, sono un'infermiera.
Ah, bene.
Stiamo parlando di un uomo o di una donna? Di anni?
61.
61.
Gli abbiamo fatto anche 5 fiale di adrenalina.
Ok.
Giugulare interna.
Ok. Ok. Quindi 5 fiale di adrenalina da?
Ci sono qua già i medici.
Ok. Dovrebbe essere arrivata anche l'auto medica di Como.
Ne parlo direttamente con loro.
Cazzaniga spiega che ritiene se stesso e la Taroni perfettamente competenti, anzi molto più competenti che non l'equipaggio del 118, che lui è un medico che ha potere e competenza per assumersi la responsabilità di sospendere le manovre rianimatorie.
Laura mi ha mandato lei un SMS dicendomi i primi giorni del gennaio 2014 che la madre era morta e il funerale ci sarebbe stato alle ore, forse prime ore del pomeriggio.
Anche Maria Rita Clerici viene cremata per volontà della famiglia.
Anche quella della madre è stata una scelta fatta da Laura. Non era né desiderio della signora Clerici né di Massimo Guerra che io sappia essere cremati.
La cremazione rende estremamente difficoltosa ogni analisi successiva circa la causa del decesso. Lo conferma il medico legale Vittorio Fineschi.
Se il corpo non è a disposizione o non è a disposizione materiale biologico, certamente è impossibile dimostrare che è stato il farmaco che ha indotto la morte.
Non tutto però può andare perduto.
Consideriamo però che quando si va a cremazione c'è una legge in Italia che impone, è obbligatoria, la conservazione della cosiddetta matrice cheratinica, cioè capelli e peli, e poi sul capello e sul pelo si può, se è una somministrazione cronica, risalire benissimo a una sostanza e anche capire quanta sostanza è stata somministrata e per quanto lungo periodo. Quindi evidentemente anche la cremazione ha un difetto di quando viene effettuato il prelievo premortem, ha un difetto di certezza sul fatto che non si possa dimostrare che quindi sia un delitto perfetto.
Prelievo che però qui non è stato effettuato, evidentemente. Mentre Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga sono ancora a piede libero, gli uomini del maggiore Regina concludono in segreto le indagini. Arriviamo al 28 novembre 2016. Vi ricordate della prima vittima di cui abbiamo parlato? Angelo Lauria. Torniamo lì, alle sue figlie, Patrizia e Loredana.
Ci siamo visti arrivare i carabinieri con una notifica di presentazione che il giorno dopo, alle 10-11 del mattino, dovevamo presentarci alla caserma dei carabinieri di Saronno.
Su espressa volontà del procuratore della Repubblica di Bustarsizio mi viene dato l'incarico di informare i familiari delle vittime di quello che stava accadendo, perché fino a quel momento i componenti delle famiglie delle persone morte non sapevano nulla di quello che effettivamente era capitato.
A noi il dubbio c'è sempre rimasto che qualcosa non avesse funzionato. Infatti quel giorno che il capitano Regina ci ha detto la verità, già noi che eravamo fuori dalla caserma e comunque si vociferava già Cazzaniga, Cazzaniga, cioè noi ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto
avevamo
i
ragione.
Nostri dubbi avevano un fondamento. E poi siamo entrati dentro, c'era il capitano Regina che palesemente ci ha detto: guardate, si tratta di omicidio. Praticamente lui aveva fatto...
È stato ammazzato con un mix di farmaci.
Propofol, midazolam e la morfina.
5 morti sospetti all'ospedale di Saronno, arrestati un medico anestesista e la sua amante infermiera.
In carcere Leonardo Cazzaniga con l'accusa di aver provocato deliberatamente la morte di 5 pazienti, oggi un medico anestesista e un'infermiera.
E dalle intercettazioni emergono frasi shock pronunciate dai due col medico che si sarebbe vantato con i colleghi di essere l'angelo della morte.
Torna in cattedra Isabella Merzagora, professoressa di criminologia che si è occupata del caso.
Fummo incaricati di esaminare entrambi i componenti, la coppia, e la coppia intesa anche affettivamente, ma in questo caso intesa in senso criminale.
Quando vanno in carcere, questo legame che è stato così stretto, così simbiotico, sopravvive per qualche mese. Cazzaniga le indirizza da un carcere all'altro delle lettere d'affetto. La storia d'amore si interrompe bruscamente, direi drammaticamente, un giorno di febbraio del 2017. E il 13 febbraio Laura Taroni lancia una accusa terribile.
Ti amo, ma dico la verità. Mia madre è lui che l'ha uccisa. Così virgolettano i giornali parlando della vicenda.
Leonardo aveva con sé il farmaco, una siringa da 10 cc, e Laura dice: estrasse la siringa. Mi disse che mia madre mi aveva trattato male per tutta la vita, che ci sarebbe sempre ostacolato e che lui comunque ci sarebbe stato. Quindi dovevamo liberarci di lei. Nel dirmi queste cose, le iniettò il farmaco della giugulare. La scelta non fu casuale, perché l'iniezione in giugulare permette che il farmaco entri in circolazione più rapidamente.
Ci fu uno scindersi della coppia criminale, perché Cazzaniga dichiarò che era stata lei a dirgli che il marito era malato, quindi che occorrevano questi farmaci che poi lui le prescrisse.
Nel mese di aprile del 2019 ho avuto modo di intervistare Leonardo Cazzaniga. Una delle frasi che mi disse Cazzaniga è questa: la signora Taroni ha desertificato il mio terreno emotivo con le sue mendaci accuse. Il mio profondo amore per lei mi ha accecato, impedendomi di vedere e di comprendere il suo progetto.
Nel 2017 si chiude per sempre la relazione tra Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga. Anche i loro percorsi giudiziari si separano. Laura Taroni sceglie il rito abbreviato. La sentenza di primo grado arriva nel febbraio 2018.
30 anni di carcere, questa è la condanna inflitta a Laura Taroni per le morti sospette al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Il medico Cazzaniga sarà processato.
30 anni di carcere, l'ex infermiera ascolta la sentenza in silenzio, seduta poco
di... Non era malata di mente. Lei ricorda, lei spiega, lei capisce, non ha nessuna ideazione delirante, non c'è niente, non c'è niente. Che si possono fare cose molto cattive eppure essere capaci di intendere di volere. Perché esiste anche la categoria della cattiveria, non solo quella della follia.
...del marito della donna, Massimo Guerra. I due avrebbero finto di curare dal diabete da cui non era affetto, somministrandogli farmaci che lo hanno portato alla morte.
In questa vicenda assolutamente tragica e fosca nelle tinte che la compongono, quella di Massimo Guerra è... la vicenda particolarmente penosa, drammatica, come sono drammatiche le altre, qui c'è la pena per quello che è stata l'odissea, il decadimento fisico di quest'uomo che passa da un assopimento alla sonnolenza, al dimagrimento, fino alla morte, questa morte solitaria sul divano di casa sua. Se omicidio è stato, e secondo i giudici di due gradi di giudizio è stato un omicidio, è stato un lungo omicidio che si è protratto per 2 anni.
Ha avuto 1 anno e mezzo per capire che quello che stava facendo non era una cosa giusta, ma soprattutto che era più grande di quello che lei ha dichiarato poi era il suo obiettivo, cioè non avere rapporti sessuali col marito, renderlo innocuo. L'ha reso talmente innocuo che non ha potuto poi più avere una vita, cioè né matrimoniale, ma soprattutto ha tolto un padre ai figli.
Nel febbraio del 2021 la Corte d'Appello di Milano conferma la condanna a 30 anni di reclusione per Laura Taroni, che si è sempre dichiarata innocente. Il processo a Leonardo Cazzaniga invece si apre nel 2018. Anche lui si dichiara fin da subito estraneo a ogni accusa. Le sentenze, alla fine, sono una lista infinita di medicinali e dosaggi.
Sostiene l'accusa. Cazzaniga Leonardo, il 7 novembre 2010, somministrando al paziente Pietro Oliva farmaci per via endovenosa in sovradosaggio e in rapida successione tra di loro, morfina 110 mg, midazolam 15 mg, clorpromazina 100 mg, ne cagionava volontariamente la morte. Sostiene l'accusa. Cazzaniga Leonardo, il 14 dicembre 2010,
somministrando al paziente Federico Mascazzini farmaci in sovradosaggio ed in rapida successione tra di loro, morfina 50 mg, midazolam 20 mg e clorpromazina 50 mg, ne cagionava volontariamente la morte.
Cazzaniga Leonardo, il 4 gennaio 2011, somministrando al paziente per Francesco Leone Ferrazzi
farmaci in sovradosaggio ed in rapida successione tra di loro, ne cagionava volontariamente la morte. Sostiene l'accusa.
Cazzaniga Leonardo, il 4 gennaio 2011, somministrando al paziente Giacomo Borghi,
la paziente Luigia Lattuada,
paziente Mario Volontè,
paziente Angelo Lauria, farmaci per via endovenosa, in sovradosaggio ed in rapida successione tra di loro. Propofol 200 mg,
morfina 20 mg, midazolam 60 mg,
ne cagionava volontariamente la morte.
Nel corso del processo si aggiungerà anche l'imputazione per la morte del paziente Domenico Brasca.
Una dichiarazione della dottoressa Merzagora ancora rimbomba dentro questa storia. Si possono fare cose molto cattive, eppure essere capaci di intendere e di volere. Nel solco di questo tarlo si insinua una domanda durante tutto il processo. Chi è Leonardo Cazzaniga?
è una sorta di superuomo che a un certo punto ha ritenuto di avere diritto di disporre della vita altrui, oppure un medico che per un senso etico accompagnava, usò, se non ricordo male, anche il termine traghettava pazienti anziani affetti da patologie plurime oppure oncologici, li traghettava verso l'exitus finale, evitando loro le sofferenze estreme, le sofferenze di un'agonia particolarmente dolorosa.
Nella perizia psichiatrica di Cazzaniga si può leggere: neppure gli potevano interessare le critiche, perché, come sosteneva lui stesso, io consideravo il bene del paziente superiore. Ovvero, evidentemente, considerava bene del paziente quel che lui reputava tale.
Lui è convinto di farlo per pietà, degli omicidi pietatis causa, nei confronti dei pazienti che vuole che non soffrano.
Quasi quasi come se noi dovessimo ringraziare il Cazzaniga perché gli ha tolto la sofferenza, ma giustamente a te chi te l'ha chiesto? Cioè.
Tenne poi a sottolineare che la somministrazione di questi farmaci non avveniva in bolo ma per infusione, quindi c'era la possibilità di regolare la somministrazione e anche di sospenderla.
Si potrebbe avanzare l'ipotesi secondo cui la pietas da lui perseguita non fosse solo nei confronti dei pazienti, bensì di se stesso, in difficoltà sua personale nel contemplare la sofferenza altrui. Leonardo si reputa non solo medico eccellente, ma superiore ai colleghi, superiore a tutte le norme, quelle giuridiche e anche quelle deontologiche.
Lo nominavano spesso questo protocollo Cazzaniga, e praticamente era il suo modus operandi, come dicono loro, di approcciarsi ai pazienti.
Non era un astensionista, era un medico interventista e nel suo intervenire tenne a dire in aula che non voleva né praticare accanimento terapeutico né praticare l'eutanasia.
Capitava di incrociare lo sguardo magari in aula, ma cioè lui proprio fiero di sé. Secondo me sì, proprio fiero di sé, perché lui lo vede, cioè, sembrava proprio tranquillo. E lui in udienza, lui rideva, scherzava.
Non ti toglievo lo sguardo, tu parlavi e era proprio rimesso così. Poi quando è stato interrogato lui, e i giudici facevano delle domande tipo: ma lei, a signor Angelo Lauria, aveva detto che gli avrebbe fatto questo tipo di trattamento? Lui ha sempre detto la verità, no. Con i parenti ha parlato che lei avrebbe fatto...
No, gli ha detto no. Gli ha detto no, come si può dire a uno che sta per morire? Così ha risposto.
Lui spiega in termini razionali anche il soprassedere alla richiesta di consenso o il non domandare alcunché ai parenti circa la volontà del malato. Non c'era tempo, non erano coscienti, era urgente alleviare la sofferenza. Merzagora ha sufficienti elementi per elaborare un profilo.
Questi aspetti di grandiosità, immaginare di avere più diritti degli altri, anche un po' di protervia e di arroganza, sono gli elementi che ci hanno fatto formulare diagnosi di disturbo narcisistico di personalità.
Lui agiva per il suo ego. Lui sostiene che erano cure palliative appunto per alleviare la sofferenza del paziente.
Che le cure palliative sono un'altra cosa.
Sono ben altra cosa. Quindi...
Che tanto, secondo me, sapevano benissimo. Soltanto che la difesa, giustamente...
La difesa deve fare il suo lavoro.
Ha cercato sempre di allungare.
L'ultima cosa che mi ricordo è la lettera di un'ora e mezzo che ha scritto alla fine, proprio il giorno della sentenza. Con non solo un assassino, continuava su sta
litania.
All'udienza del 27 gennaio 2020, Cazzaniga, parlando della sua consapevolezza di essere imputato per 15 omicidi volontari, cita l'opera shakespeariana Macbeth, quando Lady Macbeth spinge il proprio consorte al delitto con queste parole: prendi l'aspetto del fiore innocente, ma sii il serpente sotto di esso.
Io mi auguravo che almeno l'ergastolo c'era, anche perché sentendo le varie udienze ogni tanto dubitavamo anche di questa cosa, cioè per come si svolgevano le udienze.
La domanda sicuramente i giudici se la sono posta, fin dove un medico può arrivare, andando anche oltre certi limiti deontologici, anche di codice penale, cioè fin dove un medico può arrivare nel sedare, nel trattare un paziente condannato.
Buonasera. Sentiamo dalla regia se è pronto servizio appunto condanna. Sulla condanna.
Cazzaniga Leonardo, esclusa l'aggravante di quell'articolo 577,1 numero 1 codice penale, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3.
Io ero presente perché ho deciso di essere presente alla lettura del dispositivo ed ero con la sorella di Massimo. Credo che per quello che ho potuto leggere la sentenza descrive una verità processuale, a mio parere, sovrapponibile alla realtà che ho vissuto io.
Io guardando lui non so se ancora ha capito quello che ha fatto.
Quando abbiamo sentito ergastolo, cioè, ci voleva.
Un po' di sollievo perché giustizia, dico, è stata fatta. Tanta gente adesso, come lei, che tu hai questo terrore però, già suda solamente a dirgli pronto soccorso. Qua siamo lontani, eh?
Meno male.
Gli angeli della morte stanno scontando la pena. L'operazione è stata battezzata Angeli e Demoni. Ma se i demoni erano un dottore e un'infermiera, chi sono allora gli angeli? O chi dovrebbero essere?
In questa indagine ci sono i demoni e li abbiamo identificati, arrestati, processati e adesso sono stati anche condannati. Poi ci sono anche gli angeli. Gli angeli, possiamo dire, sono quelle persone che hanno dato la possibilità di scoperchiare quanto accaduto.
Essere angeli vuol dire esercitare la professione. Il medico può essere e l'infermiera possono essere solo angeli. Non è prevista la variante a demoni.
Il lavoro di infermiera, di medico, non è una vocazione, non c'entra niente con immolare la propria vita o sacrificare la propria vita per il prossimo, è un rapporto professionale. Certo che non deve avere una predisposizione all'empatia piuttosto che all'aiutare gli altri. Gli eroi però sono gli altri, sono quelli dei cartoni animati, gli eroi, perché noi facciamo il nostro lavoro. Vogliamo solo essere considerati come professionisti e i professionisti non uccidono le persone.
È una missione fare il medico. Io so che, cioè, fino a quando posso ti faccio respirare. Lui no. Cazzaniga gliel'ha tolto l'ultimo respiro di sua volontà.
Anche al giorno d'oggi quando mi dicono di papà, di che cosa è morto? Io cosa devo dire? È morto? Di tumore? No. Secondo me è morto per mani di un medico. Non è morto dalla sua malattia. Non è arrivato a morire di tumore. Perché è stato ucciso. E vabbè.
Laura Taroni è detenuta presso la casa circondariale di Como, assolta per la morte del suocero Luciano Guerra, condannata a 30 anni di carcere per la morte della madre Maria Rita Clerici e del marito Massimo Guerra. Ad oggi pende ricorso in Cassazione. Leonardo Cazzaniga sta scontando l'ergastolo presso la casa circondariale di Monza. Già assolto per la morte di Maria Rita Clerici, nel 2021, al termine del secondo grado di giudizio, è stato ritenuto colpevole della morte di Massimo Guerra e di Luciano Guerra. Condannato anche per la morte di altri 8 pazienti. Eppure, anche lui ha giurato il giorno in cui ha potuto indossare un camice bianco, come ogni medico fa appena laureato. Il giuramento è quello di Ippocrate. Con l'inizio di quella promessa, spero di riportare stima e rispetto a tutti gli altri, tutti i medici che ne applicano i principi correttamente, con costanza e coraggio. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, rifuggendo da ogni indebito condizionamento. Di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale. ogni mio atto professionale. Hai ascoltato Amore Malato, Gli Angeli della Morte di Saronno, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.